Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Sono qui al Salone del Libro per ascoltare e registrare e poi farvi ascoltare l'incontro tra Zoccalcaro e Giorgio Fontana. Quest'ultimo, con Morte di un uomo felice, ha vinto il premio Campiello, mentre Zoccalcaro è candidato, come Cipi prima di lui, al premio Strega. Beh, buon ascolto e un saluto all'angoliere, alla prossima. Mercury Comics, ad impronta digitale.
Per fatto girare il ballo, quindi vi dico i primi tre libri che ti hanno in totale libertà, quali sono magari le storie altrui che ci hanno formato di più per quello che facciamo, giusto così per aprire.
Abbiamo l'amore con la bimba senza caffè.
Fantastico.
Allora facciamo questa cosa a turno, che lo dico io e poi lo dici tu, ok? L'unica cosa, diamoci un metodo, perché questa cosa nasconde il nostro imbarazzo. Se voi volete intervenire, fare domande anche durante la cosa, eccetera, che ne so, sbracciatevi, urlate, qualcosa che richiami l'attenzione, così cerchiamo di renderla quanto più interlocutore possibile. Io le cose che mi hanno formato sono tantissime, cioè le difficoltà a elencarle, eccetera, però ho molto chiaro delle cose che mi hanno fatto fare una specie di scatto, un click, e che mi hanno dato la voglia di disegnare. Tutte le volte che io devo dire chi sono queste persone o quali sono questi libri, io mi vergogno un sacco, perché ho il terrore che da un lato di sembrare che io voglio mettermi su quel piedistallo insieme a questi che per me sono dei giganti, dall'altro, siccome qualcuno di questi l'ho conosciuto anche di persona, c'ho sempre il terrore che di farli vergognare, nel senso di fare che qualcuno poi dica ammazza, questo mi ha nominato un'altra volta, a me la roba che fa mi fa schifo, però questo mi porta a dire un ballo, eccetera. E però, quindi, sgomberato il campo da queste cose qua, io quando ho letto La mia vita disegnata male di Jimmy, è stata una cosa che mi ha proprio azzerato il mio concetto di fumetto in generale, che mi ha fatto vedere un fumetto che era completamente diverso anche dalle regole grammaticali del fumetto che avevo letto fino a quel momento, eccetera, e mi ha dato voglia di ricominciare a disegnarli e di provare a disegnare delle storie che fossero mie, personali, intime, e non delle fantascienza o delle avventure, eccetera. In realtà l'hanno fatto tre fumetti più o meno contemporaneamente, che ho letto più o meno quasi contemporaneamente, che sono stati La mia vita disegnata male di Jimmy, Lo scontro quotidiano di Manuel Arsenet, che anche lì è una storia di vita quotidiana e di piccole fragilità e di grandi passi da fare nella vita di ognuno, e I Kill Giants, che anche lì è una storia della publishing, di dolore, di malattia, ma raccontato attraverso gli occhi di una bambina che vede nella malattia della madre dei giganti e dei mostri da affrontare. E questi sono i tre libri a fumetti che mi hanno fatto un po' essere quello che sono rispetto a quello che ero prima, senza volermici affastare per niente. Vai a quei fumetti e poi parliamo dei romanzi.
Allora, io con i fumetti, io sono stato lettore vorace di fumetti, sono tuttora un lettore vorace di fumetti, lo sono fin da quando sono un bambino, ho imparato a leggere su Topolino, letteralmente, è una cosa che vado molto fiero, continuo a leggere tuttora, e quindi non posso che citare tra le primissime esperienze mie con le storie. Diciamo che partita da lì credo un po' la fascinazione per il racconto delle storie, per l'ascolto e il racconto delle storie. E poi ricordo che quando avevo 18 anni, era un'estate che ero a casa malato, e mio padre mi dice: senti, tu mi hai letto il Tunisbury di Gary Trudeau? Perché e lì scoprì, io adolescente cretino, che non avevo mai andato a spuccia, no, forse 17-18 anni, che mio padre ha tutto Linus, tutti i numeri della rivista Linus a casa dei miei, al che ho passato praticamente 3 settimane a leggermi tutto Bloomsbury in fila, da quando è stato pubblicato all'inizio fino al 97-98, che era l'anno in cui l'ho scoperto, ed è stato un altro di quei fumetti che mi hanno un po' spiazzato, cioè cambiato proprio anche la prospettiva con cui guardavo al fumetto stesso. E poi io sono sempre stato anche un grandissimo lettore tuttora di fumetti, diciamo, da edicola, al di là delle graphic novel o delle cose, diciamo, più impegnative, anche se è un brutto termine da usare. Poi ci sono cose stupende in tutti i fumetti della Marvel, i fumetti della Cornelio, sono lettore vorace di queste cose. Però, e qua ne parlavamo giusto prima, venendo qui, diceva Michele, per me possiamo anche parlare un'ora di Manuel Arsenè, che è un amore che condividiamo entrambi, e in effetti Lo scontro quotidiano è veramente un libro che non ti lascia indenne, mettiamola così, e se hai un certo tipo di sensibilità è veramente una storia, non so, bellissima, che merita davvero essere letta anche per me. Io l'ho scoperta un po' più di recente, però mi ha veramente influenzato e colpito moltissimo.
Ok, io distingo, lo so, una cosa terribile, io nelle foto confondo sempre Joe Strummer The Clash e Albert Camus, e stavo chinandomi per capire quale dei due era.
Okay. Poteva essere,
comunque, c'erano altri. Romanzi invece, mentre sui momenti potevo dare dei riferimenti alti che mi facevano sentire una persona sensibile, sui romanzi purtroppo invece le cose che maggiormente mi hanno appassionato sono di segno diverso, in verità, di cui non si trova assolutamente traccia, tra l'altro, nei fumetti che scrivo, credo, perché non lo so, sono cose, atmosfere e toni estremamente diversi. Io ho letto un sacco di roba, ma a un certo punto, alcuni anni fa, mi sono innamorato del noir contemporaneo americano, in verità, da Bunker a tutto che Leonard, Lansdale e tutto quel tipo di produzione lì, e in verità credo che ad oggi una delle cose che penso che leggo con più piacere e con più divertimento in generale sono i libri di Lansdale, che sono la metà tra il noir e l'avventura americana, che affonda le radici nel Texas degli anni 30, nella Grande Depressione, in tutta quella roba là, e non lo so, mi sento un po' come, cioè, mi sembra di leggere delle cose proprio banali, delle cose che ti portano lontano, fantasia, queste cazzate qua, però effettivamente è quanto di più diverso da quello che faccio io a fumetti e da quello anche che e poi c'è un po' questa retorica degli ultimi, questa retorica della decadenza di quelli ai margini del mondo, polveroso, senza denti, e che è tutta una cosa che su di me, che chi viene da un ambiente punk, skin, eccetera, c'ha una grossa fascinazione per tutta l'immaginario del sorriso sdentato, che però non si vergogna di sorridere, e tutta quella roba là. E quindi, diciamo, sono le cose che leggo con più piacere. Non c'ho nel romanzo una cosa che mi ha illuminato e mi ha fatto, dato uno stimolo artistico che non fosse appunto la passione per continuare a leggere.
Io, dunque, invece adesso gioco io qualche riferimento alto che mi farà sembrare un film, invece no, però in effetti sono tre tra i tantissimi autori, quattro, va. Comunque, allora, il primo è stato, quando ho letto Tarda Adolescenza, il processo di Kafka, che mi ha, un altro equilibrio, che mi ha proprio invertito la visione del mondo. Ha fatto partire tutta una lunga riflessione su cosa fosse giusto, cosa noi pensiamo spesso sia giusto, invece non è questione della colpevolezza, eccetera, che si è riverberato poi magari anche tanti anni dopo quello che provo a fare. Però tra l'altro, qua, mentre faccio questi nomi, sono sempre anch'io a disagio, mi dice Michele, perché sembra che dici ti stai lentamente paragonando. No, ovviamente neanche persone. L'altro è uno scrittore svedese semi sconosciuto che si chiama Stig Dagerman, che è pubblicato per lo più da Hyperborea, anche da Lindau, tra le piccole case editrici, che era un genio assoluto, e è morto suicida quando aveva 32 anni. Sì, gli scrittori che amo non fanno tendenzialmente una bella fine, purtroppo. Però un altro che ha saputo raccontare le contraddizioni, il dolore dell'adolescenza, il bisogno di purezza, soprattutto, che si sente da adolescenti e che spesso ti porta quasi a bruciare, perché si scontra inevitabilmente con un mondo, quello adulto, che spesso e volentieri fa del cinismo e della totale rifiuto di qualunque idealità, proprio la bandiera per cui più sei cinico, più sei stronzo, più sei un uomo vero. E poi tutta l'area nordamericana, della narrativa nordamericana, che vabbè, ho cominciato come tanti leggendo Jack Kerouac sulla strada, quindi insomma quando hai 16-17 anni leggi quel romanzo, vivi nella provincia nord di Milano, in quei paesini dove il paesaggio è fatto di case, palazzi e fabbriche, e vedi questi che attraversano l'America e vivono avventure folli, e allora lì ti scompagina un po' dentro e ti accende qualcosa. Ed è tutta questa narrativa che passa attraverso tanti scrittori, tra cui ricordo fra gli altri Bernard Malamud, che è un altro scrittore nordamericano straordinario, che consiglio sempre a tutti. E abbiamo tra l'altro, pensavo mentre parlavo, che abbiamo fatto fumetti, letteratura, musica potremmo anche fare, perché siamo entrambi appassionati di, e so che tu ascolti ancora tantissima musica che ascoltavi, che sai, come dice, da ragazzo ascoltavo ma ora, e invece, peraltro, continui ad ascoltare un sacco di musica che ascoltavi da ragazzo.
Sì, in realtà un po' ce l'ho questa cosa di dire ma ora, nel senso che effettivamente, o meglio, io ho la cosa contraria, ho di base la cosa di dire io ascolto il punk, appunto, e poi se mi rendo conto di che cosa sento, eccetera, effettivamente c'è anche altro, perché poi crescendo uno si probabilmente allarga le cose, e mi sono chiesto ma perché continuo a dire che ascolto il punk e basta, se poi in verità poi mi sento pure gli 883, cioè, e in realtà mi sono reso conto di perché dico questa cosa, perché in realtà è soltanto per il punk che esco di casa, nel senso che non ho una vita di grossi consumi sociali, cioè non è che vado a feste, discoteche o cose in generale nella vita, l'unica cosa su cui esco per andare in posti pieni di gente in generale per cose di questo tipo sono i concerti, e i concerti a cui vado effettivamente sono soltanto quella cosa là, perché rimane... Una volta mi sono trovato a un concerto grosso l'estate scorsa a Capannelle, queste cose che devi prenotare il biglietto un sacco di mesi prima, e ci stanno 10.000 persone, ed era anche un gruppo che mi piaceva in realtà, che era non mi ricordo, sai come sono, e mi avevo preso un sacco di battute in testa da ragazzina, non perché mi faccia vegano, che non mi faccio, e praticamente mi sono trovato che stavo un sacco a disagio a quel concerto, perché mi sono reso conto che a me in realtà che è come se la mia presenza in quel concerto non determinava nulla, cioè non, se io ci stavo o non ci stavo era assolutamente irrilevante, la stessa presenza del pubblico era assolutamente irrilevante rispetto allo spettacolo, pure molto bello, dei lucidi, professionisti bravissimi che si stava svolgendo sul palco. Ai concerti di quella che io chiamo la musica mia, della musica punk, invece quello che fai e quello che fa il pubblico è determinante per decidere se un concerto va bene o va male, anche proprio fisicamente, nel senso quanto sale sul palco, quanto si butta, quanto si lancia, questa roba qua per me è proprio una parte che non riesco a scindere dalla musica, e quindi è una cosa che considero così. Te invece non c'è...
Sì, no, anche io, cioè una cosa che da ragazzo fino a 22 anni sostanzialmente ascoltavo praticamente solo metal, che è una cosa diversa per certi versi, ma condivide molto con la scena core, ad esempio, con altri là. Innanzitutto la qualità della performance complessiva del concerto, inteso non solo come chi suona ma anche come chi reagisce. Per cui se a un concerto, non so, di un gruppo metal di provincia come andavo, si pogava come pazzi, allora vuol dire che il concerto era riuscito bene, che la musica era buona, perché ovviamente non è l'unico scopo di quella musica, ma è uno degli scopi di quella musica. E quindi questa è una cosa in effetti molto interessante, anche un po' difficile da far capire a volte. Poi va bene, anch'io in verità negli anni poi ho cominciato a assorbire ogni genere di musica differente, infatti non mi è molto difficile dire ascolto questo, ascolto quello. Da tanti tanti anni sono molto appassionato di jazz, ad esempio, e di un po' di musica classica, non piccandomi di essere un
esperto. La musica classica pure io, in realtà mi sa vergognare tantissimo di averlo detto. Però invece sul jazz vuol dire proprio una pausa, che
caro. Hai ragione. Sto invecchiando a una velocità stellare, però quando arriverò al punto di mettere su, non so, Dexter Gordon in vestaglia con un whisky mi sentirò molto figo e sarò molto solo. E poi tantissime altre cose che adesso è anche molto difficile, però ogni tanto metto sempre su un disco degli In Flames e mi sento in qualche modo a casa.
Sai che io ho un problema, quando parlo di questa cosa mi sembra, io ne parlo poco in realtà, anche nei fumetti non ci sta magari qualche piccolo riferimento, ma non ne parlo tanto perché mi sembra che quell'ambiente là è un ambiente che in qualche modo vada tutelato, in verità, da quella che è invece la cannibalizzazione che fanno i media giornali, internet, un sacco di aspetti della vita, pure mia, quando si trovano, eccetera. E c'è il terrore che quella cosa venga sussunta e restituita come un elemento di folklore. E quella roba là mi terrorizza proprio, e infatti ne parlo poco pure perché ogni volta che faccio qualcosa c'è sempre, cioè, un'altra delle cose che non vorrei mai è che essere associato da giornale, da qualcosa, a quella cosa lì, perché non vorrei che quel mondo là in qualche modo si dovesse vergognare di qualcosa che faccio, capito? Cioè, è sempre difficile tenere un equilibrio tra le cose.
Domande? Dateci una mano su.
E dopo aver fatto le varie liste delle cose che volevano dirsi, ecco una domanda. Giorgio Fontana e Zero Calcare aspettano ansiose domande. Zero Calcare passa un microfono.
Volevo chiedere a Zero, questa è una domanda abbastanza banale, immagino te l'abbiano fatta già 2500 volte questa candidatura al premio Strega, come...
Vediamo poi tu come sei vissuto la domanda. Allora, la domanda nello specifico, cioè c'è una domanda specifica.
Mi ha sorpreso, cioè, a me da tua lettrice mi ha sorpreso parecchio, da lettrice in generale, però sono anche contenta perché... Cioè, non ho...
Abbiamo fatto l'ultimo pezzo a zero.
Però mi rende anche felice anche perché ultimamente, diciamo, l'aspetto del premio Strega caduto per me. La tua candidatura
e non abbiamo anche per il premio Strega.
Il premio, ecco,
quello che volevo. La candidatura sta tipo delle quote sociali, quelle che devono mettere per aiutare gli svantaggiati, ma mia madre è molto contenta in realtà di questa cosa e io l'ho trovata molto buffa, una cosa che è nata da, mi era effettivamente spontanea perché la persona che ha candidato è il Gian Pascego, che è una persona che conosco da molto prima, che è una persona molto entusiasta del mio lavoro da un sacco di tempo, quest'anno era diventata uno degli amici della domenica, quindi aveva la possibilità di candidare, ha fatto un giro di telefonate per capire chi è che andava, perché devono essere due che fanno la candidatura. Gli ha risposto dei rabbignati, gli ha detto sì, il libro mi è piaciuto, facciamo, quindi la cosa è stata molto tranquilla. Poi i meccanismi dopo che decidono quello che va avanti o che non va avanti sono di tutt'altra natura, nel senso che da un lato appunto uno immagino che ci sono dei ragionamenti che portano anche un libro che vanno al di là della qualità del libro, vanno al numero di click che riceve, l'attenzione mediatica che riceve una cosa, uno valuta se farlo andare avanti, se farlo andare avanti, insomma sono tutte altre cose. Io in generale la trovo una cosa buffa, vorrei dire che sono contento, cioè da un lato credo che sia un riconoscimento del fumetto come linguaggio non di serie B ma come linguaggio a tutti gli effetti, che può stare in qualsiasi ambito, nel senso, e raccontare qualsiasi cosa, dai saggi alla storia d'amore eccetera, quindi quella roba penso che sia buono. Vorrei poter dire che fa bene a tutti i fumetti, ma in realtà non lo so se è vero, perché poi appunto i meccanismi non dipendono dalla qualità, ci stanno un sacco di fumetti che sono molto più belli, disegnati molto meglio del mio e scritti molto meglio del mio, che continuano a comunque a non averci nessuna attenzione da parte del mondo della cultura alta, banalmente perché non riescono ad arrivare sui radar delle vendite e finché non arrivi là la gente non ti si incula di striscio, quindi non lo so quanto questa cosa effettivamente poi ci aiuta a tutti eccetera, però che ne so, io spero sempre di sì, nel senso male non penso che possa far comunque, quindi c'è qualcosa. E invece allora te la giro a te col campiello.
Allora dunque io vabbè, quando sono entrato in finale ero ovviamente molto felice ma anche piuttosto tranquillo perché lo so che poi lo dicono tutti, non mi aspettavo di, però giuro su Dio non mi aspettavo davvero di vincere. Infatti quando sono salito sul palco della Fenice a Venezia dopo aver combattuto con la cravatta, abbastanza una lotta L'ultimo sangue, ero sereno, cioè mi cagavo sotto perché c'erano un milione di persone ed era una situazione veramente molto, insomma, molto formale, anche molto sontuosa, quindi sei al centro d'attenzione, e a me non piace tantissimo. E poi quando in effetti ho vinto è stato un po' mezzo shock, perché appunto uno, non me l'aspettavo per nulla, e due, il mio primo pensiero è stato: oddio, adesso mo come gestisco tutta sta roba, perché ripeto, ma non lo dico davvero per piaggeria o per finta modesta, quel che veramente è stata una cosa bellissima che mi ha aiutato a cambiare molte cose della mia vita, ma anche impegnativa a livello emotivo, perché non so, per l'indole con cui uno è fatto, magari c'è uno che il giorno dopo se ne va in giro per strada con la lingua di Menelik a dire ho vinto, e altri che magari se la vivono un po' diversamente. Quindi nel complesso, ripeto, è stato fantastico, però anche credo un po' complicato da gestire. Magari mentre voi pensate alla prossima domanda, che in verità c'è già, prego.
Salve, questa domanda è per entrambi, rispetto a quello che avete chiesto prima, prima parlavate di, soprattutto tu Giorgio, parlavi di graphic novel e graphic novel un po' più alte. C'è una differenza per voi tra fumetto e graphic novel? Nel senso, attenzione, graphic novel non è un fumetto per voi, o è qualcosa di più alto che mettete a fare di un volume, di un libro, di un, appunto, di un vero e proprio romanzo di narrativa? Già per dire vero e proprio a me fa stranissimo, perché per me fumetto e graphic novel sono la stessa identica cosa. Certo, ce ne sono alcune un po' più alte, tu facevi ad esempio, appunto, ci sono anche le storyline della Marvel che sono proprio delle storie a parte, però volevo sapere per voi esattamente quale fosse questa differenza, se c'è questa differenza.
E qui si ritorna un grande dibattito.
Ci ho brevissimamente così. Ma il linguaggio è ovviamente il medesimo, quindi differenza di mezzo non c'è, anzi credo che... tra l'altro grazie, perché era una cosa che volevo chiedere a Michele, appunto il fatto che probabilmente con da qualche anno la graphic novel è arrivata, cioè, sulla bocca di tutti, e quindi sembra che il fumetto improvvisamente sia diventata una forma d'arte, lo è sempre stata. Forma d'arte, è sempre stata un linguaggio espressivo straordinario e che ha raggiunto dei risultati che non hanno nulla da invidiare alla narrativa, alla letteratura. Su questo sono sempre stato convinto al 100%. Quindi per me differenza, io dicevo, ci sono ma esattamente come ci sono romanzi di fruizione più semplice, ci sono fumetti di fruizione più semplice e fumetti più impegnativi, ma non è nulla di, non è un discorso etico o di divisione o che altro. Per me assolutamente non c'è differenza, non so qui.
Non sono abbastanza d'accordo. Io chiamo in genere tutto fumetto.
E anch'io chiamo tutto fumetto.
Non lo uso, però mi sembra una categoria che serve più alle librerie per dare dignità agli scaffali che mettono. Che sono... Tra l'altro, io tra le cose più alte che io ho letto, secondo me c'è roba della Marvel.
Sì,
il ciclo di Devil, di Anno Senti, Frank Miller, eccetera. È una roba bellissima, struggente, ed è fumetto popolare vero, ed è altissimo, insomma.
Ah, infatti non volevo giocare la carta semplificatoria, appunto, fumetti Marvel DC, anzi assolutamente, era per dire che tendenzialmente, però ripeto, che credo siamo d'accordo tutti, almeno spero. Io non so poi se, non so, soprattutto Michele, se, visto che tu i fumetti li fai, e se ti capita ancora di, parlando con persone, avere la percezione che il fumetto sia ancora qualcosa di disegnetti del tipo, piuttosto che un linguaggio a tutti gli effetti.
In realtà sì, nel senso, comunque questa rimane una cosa, si sta cominciando a, è molto meno di prima, un sacco di settori in più ti riconoscono che il fumetto è una cosa con una dignità appunto anche adulta, eccetera, però comunque rimane che sei comunque il fratello scemo. Boh, io non so se tu dall'interno invece del mondo fa ridere questa roba del fatto del mondo del fumetto e del mondo della letteratura come due cose staccate. Non so se tu dall'interno là c'hai invece la percezione che ormai è sdoganato tutto.
Ma non tanto, cioè io credo, per tornare al discorso prima, che si sia sdoganato la graphic novel, cioè il fumetto che tende ad assomigliare come dimensione, lunghezza e tra mille virgolette ambizioni alla forma del romanzo. E quindi è solo uno sdoganamento parziale, in verità, da questo punto di vista, e che per certi versi rischia di essere un po' quasi classista nei confronti dei tipi di fumetto che ci sono. Quindi quello che si dovrebbe veramente liberare è l'idea del fumetto proprio come linguaggio a sé stante, in qualunque sua incarnazione, che sia anche la tavola singola che leggi anche su una fanzine o su qualunque altra cosa, fino al tipo le 600 pagine o la saga di Bendis su, non so, appunto di David, come citavi prima.
Però devo dire che in verità questa cosa, tipo i popoli colonizzati che teorizzano lo sfruttamento eccetera, sta anche un po' nella testa nostra dei fumettisti. Tra l'altro noi ci siamo conosciuti mezz'ora fa, io e lui, non ci eravamo mai visti di persona, e mentre arrivavamo io ho scoperto, mentre parlavi hai cominciato a dire delle cose e hai parlato di robe che mi hanno fatto capire che in realtà non eri uno che si era letto tre graphic novel, che eri uno anche appassionato di fumetti, e io nella mia testa ho pensato, vedi, ammazza, ma questo è sfigato come noi. Quindi in qualche modo pure io ce l'ho un po' questa cosa delle tentazioni inferiori.
Qualcun altro? Sì?
Beh, direi che anche senza mediatore ce la stanno cavando egregiamente.
Una domanda per entrambi. Penso che il mondo del fumetto in Italia sia sempre stato visto, soprattutto in passato, adesso un po' meno come possiamo notare, in maniera comunque così, con tanti pregiudizi, anche perché gli stessi scrittori lo vedevano schizzinosamente il mondo del fumetto, cioè non ci si volevano immischiare, ecco, molte volte. Allora io penso, il tema è crossover appunto, perché non fare proprio per sdoganare definitivamente questa, diciamo, schizofrenia totale che ha subito il mondo del fumetto in Italia per molti anni, questa nicchia accurata che gli è stata affibbiata, con un crossover tra uno scrittore e un disegnatore, in modo da fare qualcosa che veramente vada a unire i mondi, in modo da dire sia questo mondo che questo mondo meritano lo stesso rispetto.
È stato fatto un po', forse l'ha fatto coso a Maniti, credo.
Maniti l'ha fatto Calofiglio, mi sembra, sì. No, forse mi sbaglio, lui è stato fatto.
Tu ci hai mai pensato, per esempio,
io
a scrivere sceneggiature?
Ci ho pensato e come, ed è una cosa che piacerebbe fare tantissimo e spero di poterla fare, però dovevo studiare, ho studiato un po' perché è tutta una cosa, è un linguaggio anche quello diverso che ha bisogno. Però cioè è vero, sono una contaminazione interessante, però non vorrei che sembrasse come se il fumetto avesse bisogno dal mondo della letteratura di una legittimazione e benedizione. In verità no, poi magari io come sceneggiatore potrei fare assolutamente schifo, per esempio. Quindi non è necessario che uno sia un romanziere che ha un minimo di padronanza tecnica del suo mezzo per farlo diventare uno che ne sa. Ripeto, anche il fatto che ci ho pensato a lungo all'idea di sceneggiare qualcosa, ho anche fatto un paio di tavole, però il tempo che mi sono preso nel frattempo era dovuto anche alla necessità di impadronirmi un po' del linguaggio, non solo da lettore, da fruitore, ma anche di uno che vorrebbe pian pianino avvicinarsi a sta cosa. Quindi
tu ti senti pure la cosa invece opposta, nel senso che di quando col mezzo così della scrittura che non ti pesa che qualcuno dica vabbè, però coi ragazzi arriva meglio il fumetto della scrittura, perché poi c'è anche la cosa opposta che ti dicono che il fumetto invece però è un viatico per parlare ai giovani perché è diretto e immediato, invece la scrittura sembra che è una cosa noiosa e impanicata, eccetera.
Un po' sì, un po' anche questo. Infatti quando magari chiacchierando salta fuori che sono grande amante del fumetto, mi dico, ma hai mai pensato? Sì, ho pensato, e beh, certo, così intercetteresti un affetto, però anche qua sembra, cioè c'è ancora molto lavoro da fare da questo punto di vista, per cui non è che automaticamente il romanzo è una, un genere alcuni pensano morente, io credo di no, o noioso, o colto, alto, tutte queste robe. Poi c'è anche sul discorso della cultura in Italia, c'è tutto un discorso da fare, per cui sembra che o è una cosa noiosa o una cosa che ti migliora eticamente. Invece banalmente uno può leggersi anche una storia perché gli piace, oddio, sembra che sia godersi una lettura sia una cosa, un peccato mortale. E invece hai tu mai pensato di scrivere narrativa o ti ho una domanda così a bruciapelo?
No, proprio è impossibile per me, nel senso che io non sono né abbastanza bravo come scrittore per pensare di scrivere proprio, né abbastanza bravo come disegnatore per pensare di disegnare su sceneggiatore di altri, eccetera. Io faccio sta crocco qua che funziona per adesso, mi tengo questa roba qua.
Qualcun altro? Sì?
Ciao, una domanda per Michele. Tu arrivi dalla cultura underground, adesso sei mainstream ed è viva. Ti senti in qualche modo la responsabilità di restare vero?
Allora, la responsabilità è una parola orrenda da questo punto di vista. Cioè, verso chi la dovrei sentire questa responsabilità? Nel senso, io... cerco di non so manco bene che significa restare vero, cerco di essere, perché poi il problema è che se tu cambi, se tu cambi come persona rimani vero, cioè non è che cristallizza, non è che continuando a far finta di essere quello che eri 5 anni fa sei più vero, se in realtà poi tu sei cambiato come persona. E io c'ho la... sicuramente c'ho paura dei cambiamenti in generale, perché quelle cose che mi hanno fatto avvicinare alla cultura, cioè alla cosa mainstream che tu citi, in realtà a me mi hanno fatto orrore per lo più. Cioè tutto il mio incontro con quel mondo là è un mondo che mi ha fatto orrore e che mi ha fatto pensare che la mia piccola riserva indiana comunque è meglio, cioè mi ci sto più sicuro, eccetera, e quindi non voglio perdere i legami con quella roba perché mi piace di più, e il giorno in cui mi dovesse piacere di più quell'altra cosa vorrebbe dire che sono diventato una persona diversa e che a me stesso di oggi non piacerebbe. E l'unica responsabilità che sento è quella che dicevo un po' anche rispetto al punk, ma rispetto anche un po' ai centri sociali, eccetera, è che io da un lato ho spinto molto, soprattutto nella fase iniziale, sul fatto che venivo da quegli ambienti, perché non volevo che quando se ne parlava quegli ambienti potessero essere rimossi, perché per me era importante dire che invece questa roba qua che andava, che c'aveva un sacco di lettori, eccetera, veniva dai centri sociali e veniva una cosa occupata, quindi l'ho anche molto caricata io. Adesso mi trovo cioè questa responsabilità che io sento più che altro è che se essere associato così tanto a quell'ambiente, ogni tanto mi chiedo se quando vado a fare un'intervista da una parte piuttosto che da un'altra, ho paura che non vorrei mai che quell'ambiente si vergognasse di me, cioè non vorrei, il mio incubo è essere una mosca che può sentire i discorsi delle persone e sentire uno che dice ammazza, noi a questo gli abbiamo pure chiesto di disegnare la locandina, cioè quella cosa là mi terrorizza, capito? E quindi in quello cerco di essere rigoroso per evitare che si possa produrre quel tipo di situazione là, che comunque è un modo per tenere la barra dritta in qualche modo.
Qualcun altro? Sì? Grazie.
Volevo sapere se anche voi, come gran parte della narrativa contemporanea e anche moderna, perché contemporanea, avete dei riferimenti cinematografici visibili, li tenete in qualche modo influenzati da...
Io sono assolutamente, credo, la persona più ignorante nell'universo di cinema, nel senso che può sembrare paradossale quando lo dico, perché poi mi dicono, eppure anche come strutturi le storie sembra che ci sia un'influenza cinematografica, in verità guardo tipo due film all'anno, non sto scherzando, e quindi a maggior ragione non dovrei giudicare chi legge poco, perché...
Perché non ti piace o perché non c'è tempo?
Allora, no, assolutamente la questione del tempo è sempre relativa, è che non ho mai trovato... Poi la cosa paradossale è che quando mi trascinano al cinema mi piace, però è non lo so, giuro che non lo so, è stranissima sta cosa. È veramente uno dei miei più grandi coach, non riesco a capire come mai, però non ho un'influenza, quantomeno non ho influenze particolari dal punto di vista. Tutto quello che mi viene divisivo, che ho riversato dentro, viene dal linguaggio dei fumetti e un po' dall'arte, ma poco, però soprattutto da lì. Quindi so che è paradossale e che non mi sono spiegato neanche bene, no? Mi dispiace, è una delle contraddizioni più grosse che ho a livello di arte.
Io invece vado un sacco al cinema, è una delle poche cose che faccio, perché cioè io i concerti e il cinema sono le uniche due cose per cui esco di casa con cose con tanta gente, e soprattutto guardo un sacco di serie TV, nel senso che sono proprio tutte le due serie TV le guardi?
Sì, serie TV sì, tantissime.
E se roba ti influenza nella scrittura?
Non lo so, a te influenza tanto.
No, per cazzo.
Però
io non farei niente se non ci fosse la serie, io non cucinerei, non mi laverei i denti, non pulirei casa, non laverei i piatti, non disegnerei, non inchiostrerei, io se non c'è una serie TV di sottofondo non faccio nulla, quindi mi influenzano nel senso che sono il carburante per vivere, però poi se devo vedere cose nei contenuti di quello che disegno, per niente proprio.
Sì, anch'io, però anch'io ne guardo spesso e volentieri. Sì, quello, però non parlare di influenza, ma parlare di cosa di nuovo che mi piace fare, che mi dà piacere, gioia estetica, gioia appunto, o anche solo relax, tranquillità, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma tu c'hai un orologio, tu sai a che punto stiamo? No?
Qualcuno a un certo punto ci fermerà.
Ciao, per Giorgio, tu sei nato nel 1981. Hai scritto un romanzo ambientato nel 1981 parlando di terrorismo. Perché? E poi a chi pensavi, quale pensavi fosse il tuo lettore nel momento in cui lo scrivevi?
Allora, la risposta alla seconda domanda è facilissima, non pensavo a nessuno, perché quando scrivo, scrivo e basta, e non penso a lettori, non lettori o altro, perché già è particolarmente complicato scrivere, che se mi metto anche a pensare a eventuali lettori mi viene il panico triplo, già le mie ansie. La scrittura sono sufficienti. E poi perché precludersi altri lettori? Uno cerca sempre di parlare a un pubblico più, che non vuol dire parlare a tutti, però vuol dire cercare di raggiungere un tipo di linguaggio che sia semplice, chiaro ed efficace. E la prima domanda, in verità, nel senso che mi è capitata. Una cosa che io mi rendo conto che quando si racconta una storia mi capita spessissimo, uno mi chieda perché questa storia, che è una domanda più che lecita assolutamente, e a volte ci sono storie che hanno un perché dietro, perché non so, ad esempio uno dice mi è capitata questa cosa personalmente, quindi ho deciso di raccontarlo, però non è sempre così, questo ad esempio è un caso in cui non è per nulla così, per cui semplicemente era un'idea che mi è venuta, mi è piaciuta e non c'è nessun tipo di ragione extra letteraria, era banalmente un personaggio che mi affascinava e una storia che volevo raccontare perché trovavo coerente. E credo che sia anche un atteggiamento a volte abbastanza, non so, che io cerco di fare quando leggo altre cose, di pulizia mentale, per cui non cercare sempre delle ragioni ulteriori in quello che uno scrive, perché a volte sono belle le storie appunto e non hanno bisogno di altro.
L'angolo una domanda.
C'è ancora un quarto d'ora, quindi dovete fare altre domande per forza.
Sì.
Tu hai alzato due mani, però ci pensavo, ce ne sono due.
Fanno lunghissima.
Era per prendere lo slancio. E, sentendomi parlare, noto una certa timidezza, basso profilo, ansie, abbiamo sentito queste parole. Mi chiedo se è un caso, visto che vi siete conosciuti ora, è un caso di avere due persone su questo palco così, o seppure, anche guardando il resto della sala, è una caratteristica tipica della vostra, nostra generazione, ventenni, trentenni, e quindi la seconda parte della domanda sarebbe se è un tratto tipico dei ventenni, trentenni, e voi siete arrivati ad un certo livello, arrivati tra virgolette, cosa consigliereste a chi avete davanti per coltivare un sogno o comunque andare avanti nel proprio percorso. Ecco questo.
Non comincio a dirti,
prego. Comincio io. No, allora, comincio una volta. Mi sembra in un'intervista che avevi fatto, perché quando che dicevi, a volte mi sento come se mi dicessero rappresenti una generazione o roba del genere, io dico, ma di che? Cioè, nel senso, è una cosa assolutamente che condivido e che mi mette, a me mette anche a disagio. Io non credo né io né mi piace sentire rappresentare nulla in particolare, né io ho delle opinioni così definite su quello che è una generazione per potermi esprimere con chiarezza sul fatto che determinati modi di essere siano generalizzabili o meno. Io cerco di vivermela a mio modo, molti miei amici, proprio per quello che siamo amici, hanno questo genere di rapporto, di approccio con le cose, però ho conosciuto anche ventenni e trentenni che sono degli stronzi fatti finiti oppure che si sono smontati o quel che è. Quindi non credo sia una questione generazionale, ma ripeto, non saprei, non ho degli elementi conclusivi per questa cosa. Invece per chi scrive, suona, disegna, eccetera eccetera, ma io quindi mi limito per quanto riguarda il romanzo nella forma che coltivo io. Dunque, innanzitutto io consiglio sempre di sviluppare abbastanza rapidamente un senso critico, per cui è molto facile ed è anche molto comprensibile scrivere, dar da leggere a qualche amico e sentirsi dire ah bravo, che bello, e pensare di essere Dostoevskij. In verità bisogna abbastanza rapidamente imparare a essere un po' feroci con se stessi su quello che si scrive, il che va di pari passo con il secondo consiglio, che è imparare rapidamente a riscrivere, che è una cosa che a volte anche c'è l'idea dello scrittore come uno illuminato dallo Spirito Santo che si mette lì con la penna d'oca e la prima stesura è quella. Invece, almeno per quanto mi riguarda, è un lavoro molto molto artigianale, quindi comporre, ricomporre, smontare. Una volta un mio amico e collega Paolo Cognetti disse che scrivere è come mangiare un granchio: butti via un sacco di roba, continui a spaccarchele tutto, poi rimane poco, però quel poco teoricamente è buono ed è una buona metafora. E poi in verità mi è capitato di parlarne con un ragazzo del liceo abbastanza recente, che diceva: che cosa posso scrivere affinché sia pubblicato, affinché abbia successo? E ho detto: ecco, se parti così hai già sbagliato tutto. E l'unica cosa, veramente il consiglio più importante, è non farsi mai dire da nessuno, ma neanche dal Padre Eterno, che non esiste, ma mettiamo che esista, non farti mai dire da nessuno che cosa scrivere. Scrivi quello che ti va, come ti va. Se poi sei bravo, hai talento, soprattutto hai tenacia, perché ce ne vuole tantissima, e sei uno che lavora sodo, probabilmente otterrai qualcosa. Se no, la vita è bella, varia, e ci sono tantissime altre cose da fare.
Io sono abbastanza d'accordo con tutto quello che hai detto, sembra che è tipo quello che mi arriva dopo l'interrogazione, però è vero, però, nel senso che io pure non lo so se questa è una caratteristica della generazione, perché io tutta una serie di cose che io ho attraversato negli ultimi 2 anni e che mi hanno messo in crisi, in difficoltà, e che ho dovuto ponderare, cercare di capire che cosa fare, eccetera, penso che se fossero capitate a altre persone che conosco, invece ci sarebbero una bomba, sarebbero le persone più felici del mondo e si riuscirebbero a godere tutta questa cosa molto più di quanto faccio io. Forse, magari, mi immagino che le persone che si leggono noi probabilmente ci trovano degli elementi in cui si riconoscono e quindi sono più simili a noi, però penso che c'è anche tutta una grossa invece fetta delle persone che questa roba non ce l'ha dentro, insomma. E anche per i consigli, credo alla fine che l'unica cosa che mi viene in mente è molto simile all'ultima cosa che ha detto lui, che di non farti dire in generale, cioè nel senso ascolta le cose, cerca di capire effettivamente quello che c'è senso, ma per te stesso innanzitutto raccontare quello che non c'è senso raccontare, intanto perché se racconti delle cose che non ti piacciono, non piacciono neanche a chi le legge, nel senso che io ogni volta che mi sono trovato a fare qualcosa ho torto collo, mi sono trovato che era noio, cioè che la gente non gli è piaciuta, perché lo restituisci proprio quel senso di noia che ti accompagna mentre scrivi, disegni. E poi niente, in realtà questo, nel senso che mio nonno diceva guarda dritto poi a sbattere, è questo, nel senso guarda le cose che stai a fare, non guardare quello che fanno gli altri, e fai così. È l'ultima domanda.
Ultimo, ragazzi. Non vorrete perdervi questa occasione.
Nessuno vuole questa responsabilità. Poi c'è la responsabilità gigante, questa è una cazzata.
Deve essere la più bella domanda del mondo.
Giusto per mettere
salve. Salve. Non so, la domanda più bella del mondo, perché era solo una curiosità zero calcare, visto che avevo visto su True Detective, aveva scritto. Ti è piaciuto alla fine oppure?
Riguardo mi sono addormentato a tutte le giornate dopo metà e non sono riuscito a finire, non sono andato oltre da qua. Lo so, prega. Però perché a mia discolpa ciò che non stavo vedendo in lingua regione sono titolato con i monologhi, cioè 10 ore di monologhi. Questa cosa di questo incontro, grazie, finisce con la mia gogna, non fece più. Io una cosa per chiuderlo su un altro argomento, una cosa al volo.
Ti è piaciuto Breaking Bad?
Tantissimo.
E si chiude qui l'incontro da Zero Calcare. E voglio dire, è il vincitore del primo campiello. Questo incontro ovviamente verrà sentito ancora e ancora e ancora. Ciao a tutti.
Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.